24 mattino.
You spend so much time waiting, but you can't say what you're waiting for. And if I knew your story, I wouldn't have to be here climbing the wall.
Bisognerebbe fossero tutelati i proprietari quando danno in affitto a lungo termine invece che a breve termine, perché la gente non affitta a lungo termine per il semplice fatto che quando qualcuno è dentro non lo mandi via, anche se non smette di, anche se smette di pagare, anche se ti disfa l'appartamento.
Come fa un fiorentino a vivere nel centro? Hanno concesso licenze a tutti i ristoranti. Firenze è un mangificio, non ci sono cartolerie, non ci sono ferramenta, in centro non si può vivere.
Qualcuno potrà anche non piacere, me ne rendo conto, ma io credo che Musk ci abbia fatto la foto dell'Italia con quella dichiarazione, esattamente la foto dell'Italia.
Mi pare che dica bene oggi Stefano Folli questo. Musk sembra, è la conclusione della sua analisi oggi, Musk sembra non capacitarsi, siamo su Repubblica, che il sistema giudiziario italiano sia diverso da quello americano dove i magistrati sono eletti, ma sarebbe impervio inerpicarsi in una disputa su quale dei due sia migliore. E comunque non è qualcosa che si risolve con due battute su X. E là, ancora una volta, però, caro ascoltatore, c'è un tema di impostazione politica che si dà a questa vicenda. Come ha sentito anche dalle interviste che abbiamo realizzato in questi giorni, ci sono giuristi che pensano una cosa e giuristi che pensano, ne pensano un'altra, che i magistrati abbiano fatto bene e che abbiano fatto male, che il richiamo, la richiesta di ricorrere alla Corte di Giustizia, di ritornare, di richiamare ancora in causa la Corte di Giustizia sia corretta e non sia corretto invece applicare direttamente dei provvedimenti che impediscono l'espulsione rapida, il procedimento rapido per l'espulsione. C'è una grande variabilità, il diritto si interpreta e si interpreta tra l'altro anche negli Stati Uniti. Se devo essere sincero, io fatico a leggere questa storia dei magistrati comunisti, però evidentemente è una mia deviazione, probabilmente. Un complotto dei magistrati comunisti contro il governo. Leggo piuttosto il fatto che il paese discute di un fenomeno epocale basandosi su tre sentenze che riguardano 8 persone mandate in Albania. Mi sembra un po' pochino, che è quello dell'immigrazione. Sul primo punto è quello che diciamo costantemente, caro ascoltatore, c'è un problema di questo tipo che riguarda gli affitti lunghi, cioè quando uno fa un affitto lungo non sa mai che cosa gli può succedere, e in particolare a Roma, perché come scrive oggi Gianluigi Paragone su Libero, è stata approvata ieri una mozione della maggioranza per la quale sarà vietato, o dovrebbe essere vietato, una mozione quindi non è un provvedimento, sarà vietato eseguire sfratti nell'anno del giubileo, cioè nell'intero 2025. E perché? Perché ricollocare gli sfrattati in questo periodo di grande flusso di visitatori e di pellegrini sarebbe difficile. Scrive ancora Paragone, accadrà che i proprietari di casa ancora una volta vengono dopo tutti. In poche parole, sono gli ultimi, senza avere la possibilità evangelica di essere i primi. Costoro, infatti, sono gli ultimi per gli affittuari che non pagano, sono ultimi per la maggioranza che sostiene Gualtieri, sono gli ultimi, e poi ci mette in mezzo PD, Verdi, CGL che tifano per la patrimoniale, sono gli ultimi per l'Europa che li costringe a pagarsi i lavori di adeguamento alle nuove normative green, e saranno gli ultimi pure per coloro che dalle banche in giù aspettano che il proprietario di casa paghi le sue scadenze e le sue rate. E nel frattempo, appunto, stando a questa mozione, non per un, per una questione aperte virgolette caritatevole chiuse virgolette, non si potrebbe sfrattare nessuno durante il giubileo. Bah. Va bene, questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Giovedì 14 novembre, sono le 7:24 minuti e 30 secondi. Al microfono sempre Simone Spezia. Le aperture dei giornali di oggi: Il Sole 24 Ore si dedica al Monte dei Paschi, il MEF cede il 15%. Di appunto il Monte dei Paschi, Banca Popolare di Milano e Anima al 9%, a Caltagirone e Delfini il 3,5% ciascuno, quindi una scelta di apertura dedicata alla finanza. Ed è interessante anche la fotonotizia che trovate sul clima: già desertificato il 18% dei terreni italiani. E poi Elon Musk e Mattarella a nastro, nel senso che seppure il Corriere della Sera ha come apertura vera e propria la maggioranza Ursula che trema, ne abbiamo parlato alle 6:30, i socialisti che vanno all'attacco e dicono non voteremo Fitto, il titolo forte è Mattarella frena Musk, Mattarella Musk rispetti l'Italia, Repubblica, Mattarella Musk rispetti l'Italia, il Quotidiano Nazionale, Musk la lezione di Mattarella, La Stampa, Mattarella Musk rispetti l'Italia. Domani, che sottolinea anche l'imbarazzo di Meloni e dei sovranisti, così la mette, mentre Meloni fa far pace a Mattarella e Musk, secondo Libero, e la sinistra è domata. Re Sergio si traveste da sovranista solo per fare una rissa con Musk, il titolo de La Verità. Va ricordato però su questo tema, anzi no, ma adesso ci arriviamo. Fratello grande, il titolo del manifesto, foto di Meloni e Musk. Mentre questioni di Stato è il titolo di Avvenire, Mattarella sferzata a Musk è il titolo del Messaggero, anche qua ampio spazio all'Europa. L'Europa si spacca sull'Italia è il titolo invece del Giornale. I socialisti boicottano Fitto e rompono con von der Leyen. A proposito, scusate, invece di quella cosa di Mattarella che si traveste da sovranista, ricorda giustamente lo stesso Stefano Folli, che in questo caso a questo punto cito due volte, dice c'è un precedente che non può essere sottovalutato ed è richiamato nella nota diramata ieri dalla presidenza. Nel 22, con il governo Meloni non ancora nato ma quasi, Mattarella replicò alla ministra francese degli affari europei Bonn, seguace di Macron, che aveva criticato in modo sferzante l'incombente esecutivo di destra e aveva usato le stesse identiche parole. Quindi forse non è un travestimento da sovranista, ma semplicemente una presa di posizione in difesa dell'Italia. Tema di discussione questo, mentre invece vi proporrei di prestare una grande attenzione ancora una volta al tema dei dossieraggi e al tema dell'incredibile colabrodo che sta emergendo per quanto riguarda le banche dati italiane. Oggi con il Foglio andiamo al pezzo che apre il quotidiano ed è firmato da Hermes Antonucci, il quale mette insieme solo negli ultimi 8 mesi 6 casi di accessi abusivi, anche massicci, alle banche dati del Ministero dell'Interno o di altro tipo, banche dati dello Stato, effettuati da uomini delle forze dell'ordine e procedimenti aperti. E si va da Prato, dove lo scorso 30 maggio il comandante dei carabinieri è stato arrestato con l'accusa di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e accesso abusivo, appunto, secondo l'accusa. Massimo garantismo, è ovvio, vedremo poi che cosa emergerà effettivamente. Però, secondo l'accusa, si sarebbe messo a disposizione di imprenditori amici italiani e cinesi, accedendo abusivamente al sistema banca dati SDI delle forze dell'ordine per fornire informazioni in cambio di utilità. Sono almeno 99 gli accessi individuati. Comandante dei carabinieri della stazione di Cornigliano, Genova, arrestato con l'accusa di aver effettuato accessi non legati a ragioni di servizio alle banche dati della polizia e dell'ACI per fornire informazioni ad amici e conoscenti. Fine ottobre, Cosenza, condannati in primo grado a pene pesanti un avvocato e 2 finanzieri che avrebbero estratto abusivamente i dati di 160.000 persone in tutta Italia sulla banca dati dell'INPS, cedendoli poi ad una società informatica. Marsala, sovrintendente dei carabinieri in servizio alla procura, sotto indagine con l'accusa di aver agito da spia interna cercando sulla banca dati dell'Arma notizie su indagini in corso per conto di un amico imprenditore. Lamezia Terme, inchiesta che vede tra gli indagati anche un maresciallo della Guardia di Finanza, forse quella della quale avevamo parlato, quella che riguardava una scuola, accusato di essersi introdotto in modo abusivo nel sistema informatico giudiziario per avere informazioni su procedimenti penali per poi passarle alle persone coinvolte. Brindisi, poliziotto ai domiciliari per accesso abusivo alla banca dati SDI nell'ambito di un'inchiesta su una tentata estorsione ai danni di alcuni imprenditori. Marzo, scusate, è il settimo questo, se ne ho contati sei, ma questo ce ne sono sette. Roma, un maresciallo dei carabinieri in servizio nella compagnia Cassia, sorpreso dai superiori ad accedere abusivamente alla banca dati SDI per spiare moglie, cognata e suoceri. Beh, cioè, di che riflettere, mi pare, in questa sfilza di inchieste che riguardano solamente gli ultimi otto mesi. Quindi, mentre parliamo della vicenda Pazzali a Milano, di Equalize, di quell'azienda là, mentre parliamo della vicenda Striano, che continua a essere in Parlamento e a creare discussione e dibattito, mentre sta investigando la procura di Perugia, teniamo presente che c'è tutto un universo fuori. Questo è il racconto che arriva oggi da questo mondo. La notizia di giornata, o meglio, una delle notizie di giornata è senza ombra di dubbio la vicenda politica che riguarda l'Europa, ed è interessante, lo nota con, mi pare di poter dire, la consueta asprezza la collega Adriana Cerretelli sul Sole 24 Ore, che proprio Donald Trump, vedete come ci si confonde poi, mentre Donald Trump arriva alla presidenza e si presenta con questa presidenza che rischia di essere un po' più isolazionista, meno attenta all'Europa, l'Europa si divida in questo modo. I socialisti ora accusano i popolari, ora il governo, l'Ursula bis, il governo dell'Europa è in bilico, è il titolo del pezzo che trovate sul Corriere della Sera, la cronaca, pagina 10. È un muro contro muro tra popolari e socialisti che potrebbe far slittare appunto la nascita della nuova Commissione Europea. Al centro della scena c'è la vicepresidenza esecutiva per Raffaele Fitto, perché il gruppo parlamentare del quale fa parte il partito di Giorgia Meloni non è parte della cosiddetta maggioranza Ursula, e quindi i socialisti dicono: un vicepresidente esecutivo di ECR noi non lo vogliamo. Dall'altra parte, dall'Italia, si accusa il PD, che è il gruppo più forte dal punto di vista numerico all'interno dei socialisti europei, di non fare l'interesse nazionale, non votando Fitto. Fatto sta che fonti socialiste spiegano, e viene qua riportato, si è rotta completamente la fiducia col Partito Popolare Europeo. Fitto non avrà i voti dei socialisti in Commissione Affari Regionali. Non è una questione spagnola, non è un problema con l'Italia o con Fitto, ma un problema con l'estrema destra. Queste sono le parole virgolettate. Il pacchetto dei vicepresidenti è da 5, quelli dei socialisti, di Renew e del PPE. Noi negoziamo quel pacchetto. Ed è questo il quadro politico. Europa che si deve confrontare con l'amministrazione Trump, ma anche naturalmente con la ben nota guerra alle porte. Ne parliamo dopo la pausa.
24 mattino.
Commenta un ascoltatore: Spezia, tu puoi fare fatica, ma il caso Palamara ti dice nulla? Guardi, abbiamo ospitato Palamara sia quando è uscito il primo sia quando è uscito il secondo libro, anche Alessandro Sallusti, che ne è il coautore, e sinceramente non può dire, caro ascoltatore, se è un ascoltatore affezionato, che questa è una trasmissione nella quale c'è un'adesione religiosa a qualsiasi cosa esca da un tribunale. Mi pare tutt'altro. È semplicemente una riflessione su l'idea che ci sia un complotto contro il governo dietro, mi lascia perplesso. Cioè, c'è un'interpretazione che può essere forse anche dettata da un'impostazione politica di un magistrato, che non ci deve essere, però di qui a vedere la grande rete dei magistrati che si muove contro l'esecutivo, devo dire la verità, questa cosa non la vedo. Poi, per carità, magari invece questa cosa avviene, in tutta sincerità non so dirlo. però mi sembra più una cosa diversa. Allora, l'Europa che si deve confrontare con i grandi dossier che ci sono. Il primo sicuramente è quello della guerra in Ucraina. Mentre ancora non è chiaro che cosa succederà con l'amministrazione Trump in termini di aiuti, ma è chiaro ed evidente che ci sarà una riduzione del sostegno all'Ucraina, vorrei pescare dai tagli bassi in realtà dei giornali dei pezzi che secondo me possono essere interessanti, dai quali il primo è quello di Sissi Bellomo a pagina 30 del Sole 24 Ore in finanza e mercati, ed è un pezzo che ci dà l'idea di come vengono aggirate regolarmente le sanzioni messe dal gran parte del pianeta, gran parte dell'Occidente nei confronti della Russia. Sono clandestine il 20% delle petroliere che navigano sui mari. Una petroliera su 5 nel mondo è una nave fantasma che trasporta carichi sottoposti a sanzioni internazionali, occultando le proprie operazioni, con gravi rischi anche per l'ambiente. Quasi sempre si tratta infatti di vecchie carrette, cui vengono riservate scarse manutenzioni, eccetera, eccetera. È un'analisi di Standard & Poor's Global, basata su dati raccolti attraverso Commodities at Sea e Maritime Intelligence Risk Suite. I risultati evidenziano un sostanziale fallimento delle misure sanzionatorie adottate negli ultimi anni. Ci sono in circolazione ben 889 navi cisterna clandestine, capacità complessiva 111 milioni di tonnellate, pari al 17% del totale del mondo. La maggior parte di queste navi, il 66%, sono riconducibili alla Russia, che in gran parte le gestisce direttamente attraverso la compagnia statale Sovcomflot. Le esportazioni petrolifere russe, oggi dirette per la maggior parte in Cina e in India, sono addirittura aumentate rispetto a prima della guerra in Ucraina. Dall'inizio del 22 c'è stato un aumento di circa il 5%, a 6,3 milioni di barili al giorno, tra greggio e prodotti derivati, stima Standard & Poor's Global. E anche Iran e Venezuela hanno rafforzato nel tempo le proprie flotte di petroliere fantasma. Funziona così. Europa che si deve confrontare anche con gli Stati Uniti, che stanno cercando di dotarsi il più possibile di autonomia dal lato delle materie prime critiche. L'Europa che ha elaborato un piano e che però adesso lo deve mettere in atto, perché sennò dipendi completamente dalla Cina. Roberto Darin racconta sul Sole 24 Ore sempre della enorme protesta che si è scatenata contro il governo serbo per l'ipotesi di un'apertura di una miniera di litio, un minerale fondamentale per la transizione ecologica. Un progetto da 2,7 miliardi di dollari che è stato affidato alla compagnia mineraria anglo-australiana Rio Tinto. E in questa vicenda c'entra tutto: l'Europa che vuole un accordo con la Serbia per il supporto, per appunto per approvvigionarsi di litio, che è una delle materie prime critiche. Ma anche c'è anche di più. L'accordo sul litio tra Serbia ed Europa potrebbe incrinare i rapporti tra Belgrado e Pechino, che ha investito molto nell'industria serba e nelle infrastrutture del paese. Non sarà un fattore positivo per i rapporti con la Cina, che da anni ha acquisito un peso rilevante. Non solo, Pechino ha concesso ingenti quantità di prestiti a Belgrado e nell'ultima visita di Xi Jinping è stata prefigurata l'ipotesi di rifornimento di litio dalla Serbia. Neppure la Russia guarderebbe con favore all'accordo tra Serbia ed Europa. Belgrado è un alleato importante del Cremlino, sia per gli equilibri economici regionali, ossia balcanici, sia per quelli politici. Sono ormai trascorsi quasi 3 anni dall'inizio della guerra in Ucraina e la geometria delle alleanze rimane cruciale. Europa fondamentale anche ovviamente in quella fornitura di denaro, se così vogliamo chiamarla, che è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Vi segnalo che siamo al terzo pezzo in 10 giorni, ed è il terzo pezzo che parla dello stato di avanzamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con dati ancora diversi rispetto ai precedenti. Ne avevamo uno realizzato su dati della Banca d'Italia, realizzato da che era stato scritto da Gianni Trovati e Emanuela Perrone, poi un altro nelle scorse ore del Foglio, l'aveva scritto Giorgio Santilli sulla base dei dati ANAC, ora nuovamente Banca Italia con i dati dell'ANCE, li riporta Federico Fubini, il quale dice che innanzitutto i cantieri sono più avanti di quanto non ritenga la piattaforma ufficiale. Circa il 20% dei cantieri del piano nazionale che sono sicuramente aperti con lavoro in fase di esecuzione non risulta come aggiudicato nelle banche dati ufficiali, ma siamo sempre messi malino. Il 48% dei progetti legati a cantieri sopra i 5 milioni non era ancora avviato. E forse si avvierà, e poi ne parleremo perché avremo ospite il ministro Salvini, il ponte sullo stretto, finalmente il cantiere del ponte sullo stretto. Siamo a pagina 24 del Sole 24 Ore con Flavia Landolfi, che racconta del disco verde arrivato dalla commissione via. Ci sono tutta una serie di prescrizioni, ma di fatto è arrivato il via libera alla realizzazione del ponte sullo stretto. Su questo vi segnalo anche l'intervista che viene realizzata da Pietro Ciucci, che è l'amministratore delegato del distretto di Messina S.p.A., a pagina 7 di Avvenire, nel quale entra anche sul tema che si è discusso molto, la questione sismica. È stato progettato per resistere con margine sicuro al più forte sisma attendibile nell'area dello stretto, simile a quello di Messina del 1908. Ricorda anche che i ponti sospesi più lunghi al mondo sono stati realizzati in aree con potenzialità sismiche molto più forti dello stretto di Messina. Turchia, Giappone, California. Traffico.
24 mattino.
Siamo come sempre, come ogni giovedì, con il nostro direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno a tutti, sull'attenti.
Oggi, no, io sull'attenti naturalmente. Beh, oggi apertura del Sole 24 Ore dedicata alla finanza e alla cessione da parte del Tesoro di un 15% del Monte dei Paschi. Cosa rappresenta?
Beh, è una notizia importante perché significa che l'Italia può avere, anzi a questo punto ha, un terzo polo bancario che si affianca a quello di Intesa San Paolo e a quello di Unicredit. La notizia è positiva perché un paese ha bisogno di un sistema bancario forte. I passi che ha fatto l'Italia da questo punto di vista sono enormi. Negli ultimi 20 anni c'è stato un processo di concentrazione bancaria certamente importante, però diciamo che questo può essere un salto significativo, perché per l'appunto significa che nasce una terza grande banca che ha dei punti di forza significativi, perché ne sono protagonisti la Banca Popolare di Milano, che è leader radicata sul territorio della Lombardia, che come dicono anche recenti ricerche che abbiamo pubblicato sul Sole 24 Ore, non ha antagonisti in Europa per indice di sviluppo economico, e quindi la banca che è sul territorio significa che ha dei punti di forza formidabili. Anima, che è una società importante e specializzata nell'asset management, nella gestione del risparmio, e poi due grandi gruppi imprenditoriali privati, Caltagirone e Delfin, della famiglia del vecchio, quella degli occhiali di Luxottica. Quindi ci sono, la carta d'identità è formidabile, e penso che sia un fatto positivo per il paese, per i risparmiatori privati e anche per le imprese.
Si apre il G7 Turismo, abbiamo parlato alle 6.45 con la sindaca di Firenze di Keybox, del troppo turismo, dei troppi bed and breakfast. Vedo che a pagina 8 del Sole campeggia una tua foto con la ministra Santanchè in questo pre-G7. Che cosa è emerso, Fabio?
Il G7 Turismo si è svolto ieri, devo dire che c'è stata una sfilata impressionante di imprenditori del Made in Italy, del turismo. C'erano praticamente in sala gli imprenditori più significativi di questo settore. Il turismo è, in altri tempi avrei detto, il petrolio dell'Italia, adesso non è più di moda, diciamo, vogliamo sostituire la parola petrolio con la parola oro, e quella adatta. Il turismo per noi è una grandissima risorsa, soltanto in parte ne cogliamo le opportunità, però alla fine, per esempio nell'ultimo anno, è quella che ha retto, che è stata decisivo, il turismo è stato decisivo per reggere il ritmo della crescita economica. Purtroppo l'industria manifatturiera ha qualche difficoltà legata anche alla crisi drammatica della Germania e anche della Francia, e quindi l'industria manifatturiera sta andando indietro invece che andare avanti. Il turismo ha compensato questa decrescita dell'industria manifatturiera e ci ha permesso di avere un piccolo più davanti al numero dell'andamento del prodotto interno lordo. Quindi lunga vita al turismo. I problemi sono immensi, intanto perché, come è emerso anche nella giornata di ieri, era la G7 del turismo, c'è un problema, ed è quello che i turisti che vengono in Italia devono essere coccolati, mentre a volte vengono presi a pesci in faccia. Basta ricordare il problema dei taxi, ma insomma non se ne può più. Ma pensate cosa vuol dire un turista che sbarca alla stazione Termini, magari arriva da molto lontano e c'ha davanti 300 persone per prendere un taxi, gli tocca aspettare un tempo indefinito. Questa è la faccia dell'Italia, che poi lascia una cattiva impressione e certamente non invita a ritornare. Insomma, c'è ancora molto da fare.
Sì, anche perché tra l'altro ci avviciniamo al Giubileo e la quantità di turisti che arriverà tra Roma e le altre città sarà enorme. La gestione del trasporto pubblico non di linea sarà strategica, così come strategica è l'intelligenza artificiale. C'è un summit di due giorni organizzato da noi dal Sole 24 Ore, ho visto che ne riportiamo all'interno delle pagine, no?
Sì, altrettanto faremo domani. L'intelligenza artificiale ormai non è un'ipotesi del futuro, è già un dato di fatto. Bisogna cercare di capire cosa sta accadendo, che cosa bisogna fare per cogliere tutte le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale e anche avere consapevolezza dei problemi che ci sono. Ne cito soltanto uno: l'intelligenza artificiale elabora i dati, grandi quantità di dati. Qui ci sono due aspetti. Primo, chi controlla i dati? E noi dobbiamo essere molto attenti come sistema paese a chi magari ci fa delle donazioni, delle regalie e si vuole portare a casa i dati. E sto parlando delle corporation americane. E bisogna stare attenti, bisogna difendere i nostri dati. L'altro aspetto è che i dati vengono immagazzinati e gestiti dai data center. I data center, ci sono investimenti plurimiliardari per realizzarli, ma hanno due caratteristiche: richiedono tanta energia e richiedono tanta acqua. Allora il problema è che c'è poca energia disponibile e anche in almeno una parte del paese poca acqua. E allora come ce la caviamo? E poi chi sceglierà l'energia disponibile e dove dirottarla? Ecco, non vorrei che mi spegnessero, sto scherzando, ma neanche tanto, il condizionatore o il frigorifero per darla ai data center. Quindi c'è un problema, e è anche un problema di costi, perché quando una risorsa è scarsa aumentano i costi, aumentano le bollette, e quindi c'è un problema di chi paga.
Grazie, caro Fabio, il nostro direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor. Ci sentiamo giovedì prossimo, buona giornata.
Chiudo come ho cominciato, sull'attenti.
No, io sempre io sull'attenti, sempre io. Anche Lauricella, anche Marco Tulli sono messi sull'attenti, dall'altra parte del vetro. Ci sentiamo giovedì prossimo, Fabio, ciao.